Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Allora, in italiano c'è un detto molto comune. Più si va avanti nell'età, più comune questo detto. Basta sala salute, giusto? Non si sente spesso fra i giovani, ma fra persone di una certa età, molto spesso si sente dire basta la salute. Allora, come viene detto, riguardo chiaramente la salute fisica, e vuol dire, il suo significato è: se tu hai una buona salute, puoi essere contento. In realtà non è vero. Tante persone con un'ottima salute fisica non hanno contentezza. Non hanno gioia, non hanno pace. Però se cambiamo le parole e il significato, un pochettino, significato molto, allora diventa una verità profonda. Allora, come ridico questo detto, basta la salute spirituale. E il resto veramente non importa più di tanto. Basta la salute spirituale e il resto non importa più di tanto. Se hai buona salute spirituale, tutto il resto, le circostanze, le prove, importano ben poco. Se uno ha una buona salute spirituale, avrà un cuore pieno di gioia, avrà pace, qualunque sia la sua situazione in quel momento della vita. Allora, prendendo come base che chi mi ascolta è figlio di Dio, perché chiaramente se non hai la salvezza non puoi avere la salute spirituale, perché non sei neanche ancora viva spiritualmente. Quindi, parlando di chi è figli di Dio, la domanda è: come stai di salute spirituale? Come stai? E come sai come stai? Abbiamo un personaggio abbastanza conosciuto che ogni tanto si vede seduta così, con un attrezzo intorno al braccio, e qualcuno seduto davanti con le cuffie, ascoltando. E se vai dal medico, ti mette termometro sotto e tu devi misurare la temperatura. Mediamente facile controllare la salute fisica, ma come si controlla la salute spirituale? Come stai tu veramente di salute spirituale? Oh, attenzione! Sono andato venerdì a controllare questo nodo, non ha potuto dirmi più di tanto, però ha detto: ah, guarda caso, tu sei venuto per una cosa visibile, ma ho scoperto qualcosa invisibile. Tu hai un nodo strano sul tiroide. E questo dobbiamo controllare. Quindi devo fare dei controlli su quello. Ma è totalmente invisibile. Non lo vedo, non lo sento. Solamente tramite dei controlli, un'ecografia, ha visto. Allora, come si controlla la tua salute spirituale? Non sarebbe saggio dire: ah, ma io sto bene. Ma sai, fai qualche controllo biblico per vedere se veramente stai bene. Come si può valutare lo stato della tua salute spirituale? Prima di tutto, prima di dirvi quello che determina la vostra salute spirituale, voglio menzionare alcune cose che non determinano la vostra salute spirituale. Cose che magari uno potrebbe credere: ah, questo vuol dire che ho buona salute, che non vuol dire che hai buona salute. Perché è terribile credere di star bene quando stai male. Allora, una cosa, pur essendo estremamente importante, non è un segno di buona salute in sé, pur essendo estremamente importante, è una buona dottrina. Avere una buona dottrina. Conoscere la dottrina giusta biblica è importante, e a lungo andare è necessario per avere una buona salute spirituale negli anni. avere una dottrina sbagliata porterà a grossi problemi di salute spirituale, questo sì. È importante infatti capire che mentre avere la dottrina giusta non garantisce buona salute, avere una dottrina sbagliata porterà a condizioni di problemi di salute spirituali, questo sì. Però in sé avere una corretta dottrina, credici di cuore, non produce buona salute spirituale. Uno può avere una dottrina profondissima, correttissima, per filo per segno, e avere una salute terribile. Invece, un giovane credente che nasce in una chiesa, in una famiglia con buon insegnamento, capisce pochissimo dalla Bibbia, perché è nato da 6 mesi, però per fede accetta quello che gli viene detto, e vive quello che gli viene detto, e può superare a gran lungo di stato spirituale di salute uno che sta nella chiesa per 40 anni, che conosce la Bibbia dentro o fuori. Chiaramente questo giovane crescerà anche nella dottrina negli anni, ma non è la dottrina che dona la buona salute. Allora, se non è la buona dottrina che produce in sé la buona salute spirituale, che cosa la produce? Ah, forse una vita dedicata alle buone opere. Chiaramente, le buone opere, come la buona dottrina, è una cosa estremamente importante. La Bibbia ne parla moltissimo. In Tito leggiamo che Cristo ci ha riscattati per farci un popolo suo, zelante nelle buone opere. In Giacomo impariamo che la vera religione è di tenersi puri dal mondo e soccorrere le vedove e gli orfani, che rappresenta in sé le buone opere. In Efesini 2, 8 a 10 impariamo che mentre non siamo salvati per le opere, Dio le ha preparate in anticipo affinché le pratichiamo, quindi sono parte della vita in Cristo, estremamente importante. Quindi, importantissimo, non essere dedicate alle buone opere, non essere dedicati, non essere zelanti, dimostra che non hai buona salute spirituale. Non puoi avere buona salute spirituale perché sei nel peccato. Se tu non sei dedicato alle opere buone, dedicato vuol dire che è molto, molto presente nella tua vita, tutti i giorni. Se tu non sei dedicato alle opere buone, hai una pessima salute spirituale, punto, basta. Non importa della dottrina, di questo o di quell'altro. Però tu puoi avere una vita dedicata alle buone opere e comunque avere una brutta salute spirituale. Non puoi avere buona salute spirituale se non sei dedicato alle opere buone, ma tu puoi essere dedicato alle buone opere senza avere buona salute spirituale. Quindi la dottrina non garantisce buona salute spirituale. Essere zelanti alle opere buone non garantisce buona salute spirituale. Guardate con me Apocalisse capitolo 2. Apocalisse capitolo 2. Allora, in capitolo 2 di Apocalisse, Gesù scrive all'angelo della chiesa di Efeso. E voglio notare, lui sta descrivendo questa chiesa, quello che avevano. Oh, tante cose stupende, ma non avevano buona salute spirituale. Ok, capitolo 2, versetto 1. Cristo Gesù nella sua gloria parla. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi. Queste cose dice che lui che tiene le 7 stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai 7 candelabri di oro. Allora, notiamo quel che elenca. Io conosco, questo è un segno di elogio, cioè sto riconoscendo come buono. Io conosco le tue opere, le tue fatiche, la tua costanza, che non puoi sopportare i malvaggi. Hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Fermati là. Oh! Che potessimo noi veramente avere questo stesso elogio da Cristo. Lui sta parlando di tantissimi aspetti della vita cristiana, importantissimi, e questa chiesa andava stra bene. Ma non ha finito. Ma versetto 4, io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Questa chiesa, molto dedicata alle opere buone, una dottrina stupenda, si affaticavano per la gloria di Dio nelle opere buone, nel servire Lui, fedeli, si tenevano puri dal mondo, ma non bastava tutto quello per avere buone opere, per avere buona salute. Allora, che cos'è che determina la buona salute? Troviamo la risposta in questo brano. Versetto 4. Quello che mancava, che è la base per buona salute, veramente amare Dio e gli altri. Allora, se tu veramente ami Dio, chi mi ama, dice Gesù in Giovanni 14, chi mi ama, osserva, ubbidisci ai miei comandamenti. Lo dice ripetutamente. Che vuol dire conosci i miei comandamenti? Che vuol dire cresce nella dottrina? Si ubbidisce ai miei comandamenti, è zelante nelle buone opere. Ma non sono quelle le cose che donano la buona salute. Fanno parte della buona salute. La buona salute nasce nel cuore che sa amare. Non avere un cuore che arde per Cristo, non avere un cuore che arde, se posso dire, per gli altri, vuol dire essere in grave pericolo spirituale. Allora, un brano che vorrei guardare insieme oggi per capire l'amore è 1 Corinzi 13. 1 Corinzi 13. Leggiamo dal versetto 1 a 3. Anche questo brano da 1 a 3 ci insegna che pur avendo grandi cose puoi essere messo male spiritualmente. Allora, leggo da 1 a 3. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede per trasportare i monti, ma se non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo, niente mi giova. Se noi abbiamo tutte queste cose, e voglio menzionarli, ma non abbiamo vero amore, non siamo nulla, non valgo nulla, non serve a nulla. Versetto 1 parla dei doni spirituali. Visto che i credenti di Corinto erano messi male spiritualmente, pieno di orgoglio, e quindi non volevano doni che servivano, volevano i doni vistosi, avendo capito totalmente sbagliato quello, allora Paolo gli fa una grande predica, una critica, perché volevano il dono delle lingue di miracoli, che non era il dono normale, ma loro volevano quello. Però in questo brano si abbassa al loro livello per far capire che avendo quello per loro era il massimo, non vale niente se non hanno amore. E allora lui dice, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo, non servirebbe niente. E poi lui passa a chi ha una grandissima conoscenza di dottrina. È una fede immensa che può perfino spostare le monte. Quindi, dottrina, fede, più grande di tutti. E se non hai l'amore, non vale niente. E poi, versetto 3, parla di uno che compie grandi opere buone, che si dà a morire per aiutare gli altri, dà via tutto quello che ha per aiutare i poveri. Più che dedicato alle buone opere, si lascia consumare, morire per spendersi per le opere buone, e se non ha amore non gli giova nulla. Allora, avere e usare tanti doni spirituali, avere tanta fede, avere grandi dottrina, essere zelante nelle opere buone, se non hai amore sei veramente messo male, se non sei proprio morto. Allora, per avere la buona salute spirituale bisogna avere l'amore. Questo è la base, il fondamento sulla quale si costruisce. Efesini 4, cos'è, 15 o 16 dice, camminando nella verità e nell'amore. La verità è fondamentale. Voi sapete che questo è vero, ma il problema è che non è, io ho la verità. Allora, se tu hai quel cuore, probabilmente sei morto spiritualmente, perché non vedi l'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Allora, visto che l'amore è così fondamentale, dobbiamo riconoscere se abbiamo vero amore o no. Come sappiamo se abbiamo amore? Non dicendo, sì, io amo, no. È Dio che ci dà l'esame da fare. Allora, questo brano è un inizio di vedere se abbiamo buono, vero amore. Iniziando versetto 4, leggiamo da 4 a 7. Io ho la nuova riveduta, la nuova Diodati, e vediamo, esaminiamo i vari componenti dell'amore. E la mia preghiera è che ciascuno, pensando a se stesso, possa portare a casa questo elenco e esaminarsi a fondo. E vedete, come sto andando, Signore? Ho bisogno di tanti controlli, ho bisogno di andare per dei TAC, delle lastre, delle analisi, per vedere come va il mio amore. Non voglio rischiare. Allora, l'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, mi fermo. C'è modo di applicare questo meglio a te. Posso dire questo brano in prima persona di cuore davanti a Dio che scruta il cuore? Marco è paziente, Marco è benigno, Marco non invidia. Marco, e tu, metti il tuo nome e leggi questo brano, vado avanti, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non si inasprisce, sarebbe un altro modo di dire quello, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa. Crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Se non hai queste qualità in abbondanza, hai una brutta, sei grave, hai bisogno di chemioterapia spirituale, hai bisogno di chirurgia. Infatti, probabilmente sei talmente pieno di male che tu stai contaminando quelli intorno a te. Hai bisogno di fare una chirurgia. Esaminiamo più attentamente. Prima, l'amore è paziente. Non si stanca, si impegna per il bene degli altri giorno dopo giorno, anno dopo anno. La parola usata qui per descrivere pazienza descrive uno, proprio incorporata nella parola, uno che subisce dagli altri, che sta aiutando, che sta amando, per il quale sta dedicandosi. E continuerà a amare, continua a dedicarsi, a spendere, ad essere consumato per loro. Paolo diceva, sono pronto ad essere versato come libazione. Che sapete cos'è una libazione? Libazione era nei tipi antichi, avevano un vaso di vino, di olio, e lo versavano sulla terra, sull'altare, per offrirlo a Dio, o ai falsi pagani, ai loro dei. Quindi vuol dire essere completamente versato. E Paolo diceva, sono pronto ad essere un'offerta di libazione per voi, consumato, speso totalmente per voi. Paolo sapeva amare. Pazienza vuol dire continuare ad amare, continuare a subire, e non tengo conto della sofferenza, non tengo conto del costo, perché il mio amore mi spinge a continuare a darmi per quella persona, avere bontà e affetto e benevolenza nel mio cuore, nei miei pensieri, nelle mie parole, verso quella persona. Questa è una caratteristica del vero amore. L'amore poi è benigno. Questa parola descrive una gentilezza, una tenerezza di cuore, che è tutto il contrario di essere brusco e severo. Essere benigno vuol dire, fra l'altro, non fare del male. L'amore non fa del male, nonostante di come l'altra persona si comporta. Cerca di fare del bene. L'amore non invidia. La parola tradotto invidia qua è la stessa parola che viene tradotto zelante in altri brani. può essere usato in senso positivo, dobbiamo essere zelanti nelle opere buone, ma qui parla, descrive, viene usato in greco sia nel positivo che nel negativo, qui descrive un cuore che arde nel male, in cui i pensieri negativi riempiono la testa e corrono e sono forti. L'invidia sta male quando l'altro sta bene. Spesso teniamo l'invidia nascosta nel cuore. Possiamo avere invidia per gli altri o anche solo verso uno o due in particolare. Possiamo avere invidia perché hanno quello che non abbiamo noi. Possono avere più qualcosa di materiale o possono avere più apprezzamento degli altri, possono avere un lavoro che a noi sembra più facile o una vita con meno problemi o una salute migliore o una famiglia, parenti migliori o un ruolo più importante. Possiamo avere invidia per mille cose perché non è una questione di quello che ha gli altri, è una questione di cuore. Dove c'è invidia non c'è amore. L'amore non invidia, piuttosto l'amore sta bene quando l'altro sta bene. Infatti, nel vero amore, più gli altri sono benedetti, più io sto bene. Sentire di una benedizione che arriva a un altro mi dà gioia. Questo è un frutto del vero amore. Quindi tutto il contrario se c'è dall'invidia. Infatti, visto che il vero amore trova gioia quando gli altri sono benedetti, il vero amore si impegna a provvedere per loro benedizioni. Poi, l'amore non si mette in mostra. Allora, bisogna capire, non si mette in mostra insieme con non si gonfia, perché sono due lati della stessa medaglia. Non si mette in mostra riguardo a quello che uno fa nei confronti degli altri, non si gonfia quello che fa nei confronti di se stesso. Non si mette in mostra, non si vanta. Questo descrive non tanto il fatto di avere orgoglio dentro, che se non si gonfia, ma la tendenza di fare cose per essere notato dagli altri. Il peccato spinge una persona a cercare la gloria dagli altri. Perciò cerca di mettersi in mostra, cerca di far notare agli altri quanto è bravo. Il motivo per questo non è di promuovere il bene degli altri, ma di cercare gloria per sé. Dove c'è questa tendenza, non c'è amore. Attenzione, non dobbiamo prendere qualcosa nella Bibbia al modo estremo, perché la Bibbia si contraddice, ma non è contraddizione. Bisogna avere tanti consiglieri o non bisogna avere tanti consiglieri? Cosa insegna la Bibbia? Dice, nell'abbondanza dei consigli c'è saggezza, e dice, nell'abbondanza dei consigli c'è confusione. Allora, se un predicatore dovesse predicare questo brano oggi e fra 6 mesi predico questo brano, sarebbe accusato di aver detto una cosa contraddittoria da quella persona malvagissima che vuole trovare il male, invece di dire no, sono io ignorante che non conosco tutta la Bibbia, perché la Bibbia si contraddice ma non si contraddisce, spiega diversi lati della stessa cosa. Chi ha scritto Corinzi? Cioè Dio tramite chi? L'Apostolo Paolo. Non si mette in mostra, giusto? Non si mette in mostra. Paolo ha mai parlato di sé? Ha mai parlato di tutto quello che aveva compiuto? Ha mai detto io ho faticato più di tutti gli altri apostoli? Ha mai detto quello? Conoscete le vostre Bibbie? Allora Paolo si sta contraddicendo, perché Paolo qui dice, guidato da Dio, non si mette in mostra. E Paolo lì dice, io ho faticato più di tutti gli altri apostoli. Allora, qual è la verità? Lì Paolo stava parlando nella carne e qui stava parlando nello spirito? Non si mette in mostra, non vuol dire che non parla di sé. Questo parla del motivo per cui uno fa quello che fa, per essere glorificato. Paolo lì parlava di sé, non per essere glorificato, ma per aiutare quei credenti corinzi a capire che lui non era quello che dicevano i falsi insegnanti di lui. E capiva che finché loro avevano un concetto falso, non potevano essere curati da lui spiritualmente. Quindi attenzione, quando leggi non si mette in mostra, di non giudicare l'Apostolo Paolo come un falso. L'Apostolo Paolo era un uomo di Dio, guidato da Dio, anche quello che diceva in Secondo Corinzi. Non si gonfia, parla più di come uno vede se stesso. Non si mette in mostra quello che fa davanti agli altri. Uno vede se stesso in modo più di quello che è. Più saggio, più giusto, più capace a giudicare gli altri, più santo. La Bibbia dice in Galati 6, se uno si trova nel peccato, chi deve rialzarlo? Se uno viene trovato nel peccato, sorpreso in peccato, quelli che sono spirituali, non è che uno decide in sé, ah, io sono spirituale, lo farò io. Uno che è amore dice, ma gli altri devono riconoscermi spirituali. Poi va avanti, l'amore non si comporta in modo indecoroso. O così dice Nuovo Riveduto, avete voi, sconveniente. Allora, questa parola vuol dire inappropriato, in modo vergognoso, non conforme alla dignità. Troviamo la stessa parola in 1 Corinzi 7, 36, dove viene tradotto sconveniente o indecoroso, quando dice, se alcuno, uomo, padre, pensa di fare una cosa sconveniente verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, ed è così, e che così bisognoso fare, faccia ciò che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Guarda, non è mica sbagliato dare tua figlia a marito, dice. Non fare una cosa indecorosa. Allora, l'amore non si comporta in modo indecoroso, non dignitoso. Quindi, vuol dire che attento come si comporta in ogni rapporto. Se veramente ami, hai un rapporto corretto e dignitoso verso tutti, verso coloro che sono a livello di rango di società, sopra di te, quelli sotto di te, un comportamento decoroso, un comportamento corretto nei riguardi con il coniuge, i genitori, i figli, le guide, gli altri membri, i datori, è un rapporto corretto. Ma non solo un rapporto di parole, ma un rapporto di pensieri. È possibile odiare il tuo datore di lavoro, ma se non tu, hai mai visto qualcuno che mai diceva in faccia qualcosa contro il datore, ma dentro lo odiava? Hai mai conosciuto qualcuno che era pronto a parlare con tanta cattiveria verso, contro il datore quando non c'era, ma quando davanti a lui era tutto gentile e rispettoso, apparentemente? Il suo comportamento nei confronti di quel datore, pur essendo nascosti dall'autore, erano indecorosi. Il vero amore non si comporta in modo indecoroso. E se c'è quello, non c'è l'amore. Il vero amore non cerca le proprie cose. Questo è completamente contrario alla tendenza naturale di vivere ognuno per sé. L'amore non vive per sé. Anche qui c'è la tendenza di esagerare. Ah, 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 ma tu stai prendendo la vacanza. Tu hai speso soldi la settimana scorsa per comprare cibo per la tua famiglia. Tu hai speso soldi per riscaldare la tua casa. Tu hai speso soldi per prendere antibiotici per tuo figlio. Tu non hai vero amore, perché dice non cerca le proprie cose. Quelle cose tornano al tuo beneficio. No, non sta dicendo quello. Ma sta dicendo che il cuore di uno che sa amare è rivolto verso gli altri. Oh, devo mangiare, perché se non mangio qualcosa, alla fine, fra pochi giorni, sono così fiacco che non ho la forza di dare aiuto a nessuno. Quindi non vuol dire che non do da mangiare a me stesso e alla mia famiglia, ma vuol dire che io non mi dedico. Se io guardo la mia vita, posso dire davanti a Dio che la mia vita è dedicata a promuovere i beni degli altri, non a me e la mia famiglia? Se sì, per la grazia, solamente la grazia di Dio, sto facendo qualche passo ad avere i veri amori. Se no, ho una salute spirituale molto condizione grave. Il vero amore non si irrita o non si inasprisce. Quando succedono le cose brutte, quando le persone ci fanno del male, quando peccano contro di noi, se abbiamo vero amore, non si inaspriamo, non ci irritiamo. Se invece tu hai una tendenza nel matrimonio, nei rapporti con altri, se lo fai esternamente o internamente, se tu hai la tendenza di agitarti, non hai vero amore e hai bisogno di un chirurgo spirituale. Il prossimo è molto importante. I commentari su questo prossimo avevano molte pagine. Tu sospetti il male? Il vero amore non sospetta il male. Sospetta, addebita, tutti e due sono buone traduzioni. La parola può essere anche tradotto molto, forse ancora più preciso, non tutti e tre, imputare. Conoscete bene la parola imputare? Attribuire. Cioè, in una situazione, vi spiego, questa parola, questo concetto è straimportante. Quando ho davanti a me una situazione e io posso scegliere, perché non è una cosa bianco e nero, è una cosa molto scuro grigio o molto chiaro, ma non è bianco e nero, io posso scegliere di vederlo bianco o nero. Se io ho la tendenza di vederlo nero, io sospetto il male, io addebito il male e non ho amore. Se non è chiaro la situazione, se c'è qualche dubbio, il vero amore sospetta il bene, suppone il bene. Se succede una certa cosa, o qualcuno dice o fa una certa cosa, e sarebbe possibile vederlo bene, con un po' di impegno, sarebbe facile vederlo male, se una persona è un vero figlio di Dio e ha vero amore, sceglierà di vederlo bene, anche se sarebbe molto più facile vederlo male. Presume il bene finché diventa impossibile perché l'evidenza non lo permette più. Non solo, ma questa parola addebitare è una buona traduzione anche, non addebita. Quindi, non addebitare. Se tu mai nella tua vita, noi che siamo sposati, voi che siete figli, se tu hai mai avuto un elenco per scritto o mentale dei mali che l'altro aveva fatto, tu non sai amare. Proprio la parola greca addebitare. Tieni questo elenco, perché la Bibbia dice che il sole non tramonti sulla vostra ira. La Bibbia dice, su tuo fratello pecca, vai da lui subito. Non dice subito, ma in greco il verbo è un tempo presente categorico. Perché se no, non puoi non addebitare il male. Perché cominci a tener conto. Che vuol dire che non stai amando più? Dio è amore, Satana è il contrario. E stai seguendo Satana. Non si ricorda dei mali passati. Cosa dice nella Bibbia, uso la parola biblica, Oriente e Occidente, Est o Vest? Salmo 60 qualcosa. Dio ha allontanato da noi le nostre iniquità quanto l'Oriente è lontano dall'Occidente, che è tanto. Dio che ama non tiene un elenco. Quando c'è bisogno, tratta. E poi basta. È assolutamente importante non cadere in questo peccato, di tener conto, perché poi di che cosa stai pensando? Se tu stai facendo questo, stai peccando contro quello che Dio comanda in Filippesi 4:8. Del resto, fratelli, tutte le cose buone, pure, di quale c'è qualche virtù, di lode, eccetera, sino oggetto dei vostri pensieri. Se tu stai ricordando male, stai peccando gravemente. La Bibbia non permette questo e tu stai decidendo che tu sai meglio di Dio. Come fare? Non permettiti nel tuo matrimonio, nei tuoi rapporti, qualunque situazione, di andare avanti più di un giorno o due con dei mali. O risolvi o lasci. Se no, stai gravemente ammalato con un tumore che fa sembrare quello di Antonella niente. C'è un altro fatto. È possibile ricordare un male dopo tempo precisamente? Un male che risale non da ieri, ma da una settimana fa. È possibile solitamente, non dico mai, ricordarlo precisamente? E se tu penserì sì, sei veramente messo male. No, perché quando noi ricordiamo male, già peccando, già lo Spirito Santo non ci riempie più. e i nostri pensieri corrono e cominciamo a ricordare non più l'avvenimento, ma la nostra versione dell'avvenimento, che dopo un mese, ormai, il vero avvenimento è completamente dimenticato e noi ricordiamo la nostra versione dell'avvenimento, che diventa la nostra realtà. Non ne parlo nemmeno di qualcosa che risale da 6 o 8 mesi. È per questo che la Bibbia insegna di risolvere, perché se no non si risolve più con fatti, ma con ricordi che non sono più fatti. Non addebitare il male, se no non hai ancora iniziato sulla strada dell'amore, e se non hai iniziato la strada dell'amore hai bisogno di chiederti se veramente sei salvato. Il vero amore non si rallegra dell'ingiustizia. Allora, in che senso uno potrebbe rallegrarci dell'ingiustizia? Questo è legato all'invidia. Se c'è una persona che non amo e succede una cosa non bello di lui, a lui, se non amo, va bene. Una gara, questo è un esempio, e due stanno correndo in bici e quell'altro cade e questo dentro ha una piccola soddisfazione, questo è proprio malvagio. Ma può succedere predicatori, quando uno predica meglio di un altro e magari uno, l'altro fa e quell'altro un pochettino soddisfatto perché ho fatto un buon lavoro meglio di lui. Può essere fra mamme, può essere fra cuoche, può essere fra artigiani. In tanti campi della vita, quando c'è odio nascosto, ma odio anziché amore, si rallegra dell'ingiustizia, della caduta dell'altro. Invece il vero amore è tutto contrario, perché il vero amore gioisce con la verità. La parola verità qua non vuol dire solo verità in contrasto con la menzogna. Qui la parola verità è una parola che viene usata nella Bibbia per descrivere tutto quello che riguarda Dio, le virtù, la moralità, sarebbe tutto quello che è compreso in Filippesi 4:8, tutte le cose degne di lode di qualche virtù, eccetera. Allora, il vero amore gioisce nella verità. Quando vede queste qualità in un altro, Signore, grazie, gioisce. Quando vede Dio all'opera negli altri, allora, visto che vogliamo gioia, uno che ha vero amore come vive? Cosa cerca di vedere uno che ha vero amore? Cerca di vedere il bene. Volendo, male c'è a volontà, ma uno che ama proprio cerca. Voi che siete sposati, qual è il soggetto delle vostre conversazioni quando parlate di altri in chiesa? Cercate di vedere il bene, il male c'è, ma cercate di vedere il bene. Perché se la risposta è che spesso hai visto, ma non era mica giusto come lei ha fatto, ma non ha pensato agli altri, se voi parlate così, questo è il contrario di amore e c'è un problema grave di salute. Certo ha fatto male, certo lui ha fatto male, certo loro hanno fatto male, ma quando questo diventa il discorso fra marito e moglie, siete tutti e due in gravi condizioni e avete bisogno di un flebo dallo Spirito Santo presto. Infatti il vero amore tollera ogni cosa. Allora, questa parola è bella. La parola tollerare è la parola greca che viene usata per coprire. Si copre. Nel sostantivo viene usato per tetto. E quando Gesù, appena hanno in Marco 4 aperto il tetto per lasciare calare il paralitico, questa parola, nella forma sostantivo, il vero amore copre. Copre che cosa? Tutti i commentari che ho letto io erano tutti d'accordissimi. Cosa vuol dire? Vuol dire copre il male. Attenzione, anche qui la Bibbia non si sta contraddicendo se stesso. Ci sono le situazioni nella legge dove uno doveva testimoniare in tribunale davanti il villaggio di qualcosa. Ci sono quei casi. Quando in Matteo c'è la disciplina, il fratello pecca contro il fratello, tu vai da lui, poi vai con 2 o 3 testimoni, poi lo porti davanti alla chiesa e il suo peccato viene annunciato alla chiesa se si arriva a quel punto. Non stanno coprendo, giusto, ma non è una contraddizione. Ci sono casi, dipende in quale situazione stai parlando, Questo parlo nei nostri rapporti di tutti i giorni. Il vero amore non annuncia i peccati degli altri agli altri, se non c'è un motivo per bene. Cerca piuttosto di coprirli. Tollerare non vuol dire di stringere i denti e non dire niente. No, no, la parola coprire è con quella bontà. Di quel genitore buono che deve disciplinare il figlio, ma non vuole assolutamente vergognarlo. Magari un figlio non piccolissimo, un figlio di una certa età, 7, 8, 10 anni, quindi grande da capire tutto, e davanti ospiti questo figlio disubbidisce, e i genitori non dicono, ah, tu vai, i genitori fanno uno sguardo per dire, dovremo parlare dopo, adesso stai buono, ma lo fa in modo subdolo, o si scusa per andare a fare qualcosa, oh, devo prendere le cose dalla cucina, e passo mio figlio e dico, stai buono, no, attenzione, e poi vado lì, così gli altri non notano, perché io sto proteggendo lui. Questo è il senso di tollera, copre ogni cosa. Poi dopo parlo con mio figlio, se è necessario disciplino mio figlio, con onore e con rispetto, anche se severamente, ma non lo metto in brutta luce per metterlo in brutta luce. Allora, se sta lì con un coltello per dare una colpa al fratello, lo fermo pubblicamente. Cioè, ci sono i momenti. Ma sto parlando, qual è il mio cuore? Lo faccio perché è necessario, ma non che ho voglia. L'amore crede ogni cosa. Il senso qua non vuol dire di nuovo, si potrebbe leggere questo in modo esagerato. Allora se io ho visto che 20 volte di fila questo qui è bugiardo e io devo credere qualunque cosa che mi dice, no, non vuol dire quello. Ma crede ogni cosa, vuol dire che crede quanto è possibile il bene. Se si può credere, l'amore sceglie di credere ogni cosa nel bene. Infatti il prossimo va avanti, più profondo ancora, l'amore spera ogni cosa. Quando invece l'evidenza comincia ad accumulare nel male, comunque spero che ci sarà qualcosa che non ho visto ancora. Desidera così tanto il bene, desidera benedire che fino all'ultimo momento vuole credere il bene. E poi quando non si può va bene, ma se c'è ancora la possibilità, io lascio aperta questa possibilità. Questo è il vero amore. E l'ultimo, l'amore sopporta ogni cosa. Per quanto può subire dagli altri, non si lascia spostare dalla fede e dalla bontà nei confronti degli altri. Per quanto viene ferito e trattato male, continua ad amare e non si lamenta, e continua a dedicarsi a fare il bene anche a coloro da cui ha subito il male, e continua a sperare il bene. Questo è il vero amore. Allora, non si può fare adesso, perché queste cose sono troppo profonde di dire, ah sì, io ho superato l'esame. Però, tornando a casa, e magari nella prossima settimana, rileggendo tutti i giorni questo brano, e chiedendo, ma veramente, Signore, ho questo? Allora vi faccio a ciascuno la domanda, tu hai vero amore? Hai vero amore? O che le persone intorno a te possono essere i primi ad essere testimoni, oh sì. Che vuol dire che sei perfetto? No, se possono dire sì, non sei perfetto. Gesù è perfetto, nessun altro. Ma che sia chiaro, e se non è chiaro, che tu possa riconoscere per avvederti. Come possiamo amare così? Perché il fatto è che non è normale, non è naturale amare così. Certo, io posso amare quelli che mi amano, ma non è tanto profondo quell'amore là. Anche i pagani amano, trattano bene quelli che trattano bene loro. Non è quello la prova che io ho vero amore, se io sono tanto buono verso quelli che sono tanti buoni con me. Non è una granché di prova, prova quasi niente. Come possiamo amare veramente questo amore, che è l'unico vero amore, quelli che ci fanno del male, che ci aggravano, che ci pesano? Credo che prima di tutto dobbiamo capire cosa ci ostacola da amare veramente. Cos'è che ci ostacola da amare? E domanda è quanto male ci hanno fatto, perché è accumulato negli anni e ormai non lo faccio più. Se avessero fatto meno male a me, sì, ma adesso non ce la faccio più. È quello il vero ostacolo? Quanto male o male presunto ci hanno fatto? No? Quello che ostacola il nostro amore è l'orgoglio, il nostro orgoglio. Quando noi non amiamo, quando noi addebitiamo il male, quando noi presumiamo il male, siamo pieni di orgoglio che provoca questa reazione di non avere il vero amore. Perché le due cose non possono convivere, vero amore e orgoglio. O hai l'uno o hai l'altro. Non possono convivere. Per combattere il nostro orgoglio dobbiamo lasciare stare e pensare agli altri. Dobbiamo guardare molto più attentamente Gesù Cristo e noi stessi. Se siamo salvati, perché siamo salvati? Siamo salvati perché il Santo ha preso su di sé la nostra condanna. E da quando siamo salvati non abbiamo mai vissuto mai nessuno pienamente in modo di cui lui è degno da quello che dovremmo fare. Noi viviamo per grazia, e quando non sappiamo amare è perché non comprendiamo la grazia e stiamo vivendo in modo stortissimo, ma stiamo vivendo per la legge, credendo di dover meritare da Dio. Infatti non c'è pace per quella persona, ma quella persona non solo è dura con se stessa, è dura con gli altri, perché non capisce la grazia. Quindi se tu non hai l'amore in abbondanza di cui abbiamo letto in 1 Corinzi 13, non capisci la grazia di Dio. Sei spiritualmente povero e miserabile, come dice Gesù in una delle sette lettere alle chiese. Chi non sa amare non conosce che la minima parte della gioia che può avere in Cristo. Sta vivendo senza la gioia. Ha una vita cristiana, una vita cristiana povera, una vita cristiana pesante, una vita cristiana senza la pace. Se tu hai la tendenza di vedere spesso i mali negli altri, non tutti gli altri, pochi vedono male in tutti gli altri, ma se tu a livello normale hai certi mali che porti avanti nel tempo, non stai amando. Forse è contro nessuno in chiesa, forse è contro qualche parente che ti ha fatto male 10 anni fa, forse un cognato, un fratello, un genitore, un zio che è stato cattivo, e tu ancora non ci pensi. Ma quando ci pensi, forse è qualcosa di più recente, forse è qualcuno al lavoro, forse è qualcuno in famiglia, forse è qualcuno in chiesa, non importa. Se tu verso qualcuno hai un elenco che ripassi nella testa, non sai amare. E sei gravemente ammalato di tumore. E hai bisogno di capire che tu non capisci la grazia di Dio. Vari di voi mi avete detto che avete difficoltà a perdonare certe persone. Vari di voi non avete difficoltà perché non volete. O che possiamo comprendere il perdono, perché se non comprendiamo il perdono forse non siamo perdonati. Gesù dice in Matteo 6, quando insegna il Padre nostro: se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E se ricordate il senso di quel brano, non è dopo che vengono a chiedere perdono, è prima che vengono a chiedere perdono. C'è un lato giudiziario dopo, ma il perdono deve arrivare subito nel tuo cuore, anche se non chiedono mai perdono. E se non hai perdonato, la Bibbia dice che non sei ancora perdonato da Dio, perché non hai ancora afferrato la grazia veramente. Trovate con me Colossesi 3, 12 a 17. Colossesi Colossesi 3, 12 e 17. Voglio lasciarvi con questo. Questo parla solamente a chi è veramente salvato. E se tu ti ritieni in quella categoria, prendi questo e lo mastichi bene e digerisci bene e prega che Dio ti farà capire dove non sei così. Vestitevi, quindi vestire vuol dire coprirti. Non è una cosa che tieni in tasca, coprirti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, amati da Dio, di viscere, io ho la Nuova Diodati e mi piace perché è la parola greca, viscere di misericordia, profondamente commosso di misericordia verso gli altri, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, e questa è la definizione non italiana, ma la definizione biblica, di sopportare portando senza alcun lamento gli uni gli altri, perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonati, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E allora la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Se non hai la pace di Dio, se sei agitato, turbato, non dipende dalle circostanze. Tu puoi avere la pace di Dio che hai subito, il peggio non cambia che tu hai o non hai la pace di Dio. Tu puoi subire cose che non posso nemmeno dire e avere tuttora la pace di Dio. La pace di Dio non dipende da quanto hai subito, dipende da quanto tu sai amare, perdonare e sopportare. Grazie a Dio per questo, perché gli altri non possono ostacolarmi da avere la pace di Dio. Possono farmi tutto il male concepibile e non possono ostacolarmi da avere la pace di Dio. Solo io posso ostacolarmi da avere la pace di Dio. E poi dice, 16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali. Chiaramente, se io sto ripassando l'elenco di male, non sto lasciando che la parola di Dio dimora in me abbondantemente per istruire l'uno l'altro cantando inni e canti insieme. E qualunque cantando con grazia nei vostri cuori al Signore, e qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, e quindi non fate nulla che non è nel nome di Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Ringrazio Dio per l'amore che già abbiamo, prego che possiamo averne molto di più, perché è la base per una buona salute spirituale. Poi si aggiungono la buona conoscenza, la fede, uso dei doni, zelante nelle buone opere, anzi, se c'è l'amore vero, tutte queste cose ci saranno. Si può avere buona salute solamente se c'è buon vero amore. Se hai tutto il resto e non hai questo, non hai buona salute, non vale nulla, è gli occhi di Dio. Sei in grave condizione, o che possiamo essere persone che abbondano nel vero amore, e così saremo come Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Signore, Padre, Tu hai tanto amato, e Tu ami tuttora. Un amore che non possiamo comprendere a fondo per quanto è grande. Un amore per noi. Insegnaci, Padre, più del Tuo amore. Insegnaci più del nostro peccato. Padre, tutti quanti di noi, ogni persona salvata in questa stanza, manca nell'amore e ha bisogno di crescere. Ti prego di rivelarci, Padre. Mostraci la nostra condizione, qualunque sia, che siamo a un buon punto grazie a Te, tutto a Te, ma che possiamo andare avanti. Se siamo a un brutto punto, che possiamo renderci conto di quello. O Padre, che possiamo crescere tutti dal punto che è arrivato nell'amore. Tutto quello che tu fai nei nostri riguardi è fatto con amore, è fatto per amore, ed è fatto nell'amore. Aiutaci ad imitarti, come tu ci comandi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.